Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il decimo itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi, è anche l'ultimo della stagione invernale, ammesso che ci sia stata una stagione invernale, e è quello che precede la pausa pasquale, ed è anche il percorso attiguo all'8 marzo, quindi alla giornata internazionale della donna lavoratrice e studiosa, aggiungiamo noi, che abbiamo celebrato. E come sapete ci troviamo a Königsberg, sempre in compagnia di Immanuel Kant, il quale, come abbiamo studiato nel corso dei tre itinerari precedenti, dopo aver messo in evidenza con il metodo della critica gli elementi dogmatici presenti nel razionalismo, nel pensiero di Cartesio, di Leibniz e di Wolff, e quelli riscontrabili nell'empirismo, nel pensiero di Newton e di Hume, e dopo aver esaminato il modo in cui sul territorio della storia del pensiero umano è stata affrontata la questione metafisica, in proposito scrive due saggi, Kant e noi, intitolati Unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio e Sogni di un visionario chiaritico, i sogni della metafisica, come ricorderete. Ebbene, ritorna a domandarsi: come può la persona aspirare ad acquisire una conoscenza non fondata sui dogmi, ma valida razionalmente? Questo è il problema che si pone e che pone a tutte e a tutti noi. Ebbene, il 2 settembre 1770 Kant scrive una lettera, è stata famosa, ad un suo collega, il matematico e filosofo Johann Heinrich Lambert, che risiede e lavora a Lipsia, con il quale è e sarà per lungo tempo in corrispondenza. Che cosa scrive Kant in questa importante lettera, la famosa lettera Lambert? Allora, prendiamo il passo leggendone un brano, quindi partendo dal Legere Multum. Scrive Kant: caro amico, sono veramente lieto di comunicarti che l'anno 1769 mi ha dato una grande luce. Come tu sai, per circa due decenni mi sono impegnato nello studio delle opere riguardanti le scienze naturali, nello studio delle opere contenenti le dottrine razionaliste e nello studio delle opere concernenti i dettami della metafisica. E noi lo abbiamo seguito, no? Su questo terreno, ricordate? E alla fine di questo lungo tirocinio ho finalmente capito che non è possibile mescolare l'esperienza con la ragione e tantomeno la fantasia con la metafisica, e neppure è credibile costruire una dottrina scettica per dire tanto non c'è nulla da trovare e rimuovere così il problema. Nello sforzo per uscire dalla morsa di queste questioni ho intuito, come in un bagliore crepuscolare, qui tanto sembra Guido Gozzano, un nuovo concetto teorico. Bisogna separare i contenuti del mondo sensibile, l'esperienza, dai contenuti del mondo intelligibile, la ragione. E bisogna costruire un metodo per studiare separatamente questi due mondi. L'intuizione che ho avuto, e che chiamo luce, consiste quindi nella separazione metodologica dei contenuti del mondo sensibile dai contenuti del mondo intelligibile. Ho pensato che il territorio della sensibilità va studiato separatamente dal campo della ragione. Quindi si domanda Kant, cioè c'è un sistema per conoscere con i sensi, no? E poi c'è un sistema per conoscere con la ragione. E come combaciano le due cose? Come si integrano le due cose? Perché gli empiristi dicono si conosce solo con la sensazione, i razionalisti dicono si conosce prima con la ragione, ma ci sono solo allora le leggi dell'esperienza forti e le leggi della ragione forti e la ragione debole e l'esperienza. Probabilmente non è così, dice Kant, ci sono leggi che riguardano le sensazioni, quando noi conosciamo con le sensazioni, e leggi che riguardano l'intelletto, quando noi conosciamo con l'intelletto. E naturalmente si integrano, perché se no come facciamo a conoscere? Questo è il problema che si pone. Allora guardate sul punto 1 del repertorio. La lettera della quale abbiamo letto questo brano, che Kant scrive il 2 settembre 1770 al suo amico e collega, il matematico e filosofo Johann Heinrich Lambert, che insegna all'Università di Lipsia, contiene il primo tassello di quel metodo filosofico che poi ha preso il nome di criticismo kantiano, che noi gradualmente abbiamo visto formarsi, no? Conformarsi. Dobbiamo anche sapere che Kant in questo momento è particolarmente soddisfatto, perché guardate, pochi giorni prima della stesura di questa lettera è stato nominato finalmente all'età di 46 anni, dopo 15 anni di precariato, professore ordinario. E il 20 agosto 1770 gli viene assegnata la cattedra di logica e matematica all'Università di Königsberg. E in questa occasione Kant è stato invitato anche a tenere la rituale prolusione di insediamento, per cui legge davanti ai membri del Senato accademico una dissertazione, e qui comincerà la polemica. Una dissertazione scritta in latino, intitolata Dissertatio de mundis sensibilis atque intelligibilis forma et principis, dissertazione sui principi e sulla forma del mondo sensibile e del mondo intelligibile. E questa prolusione è entrata a far parte della storia della filosofia. E nei manuali di storia della filosofia si legge che Kant, nel testo della sua dissertazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1770-71 all'Università di Königsberg, enuncia le linee fondamentali che poi svilupperà nei testi delle sue tre famose critiche, della ragion pura pratica e del giudizio. E quindi nel testo della sua prolusione Kant illustra i presupposti del cosiddetto criticismo kantiano. E quali sono questi presupposti, queste premesse, questi punti di partenza, queste basi, queste ipotesi di lavoro? Guardate, Kant ha sempre lavorato in questo modo, ponendo delle ipotesi, mettendo delle basi sul quale puoi costruire, punti di partenza che poi sono diventati premesse. Ora Kant nel testo è per quello che non è facile leggerlo, perché ragiona, scrive e poi ragiona su quello che scrive, no? E quindi è chiaro che come lettore, come lettrice, come lettori ci coglie in contropiede. E allora dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo rivedere il ragionamento, dobbiamo leggere una pagina per giorno. Ma è così che si deve fare. Ora, Kant, nel testo della lettera Lambert, che abbiamo letto, e nella quale sintetizza i temi che ha esposto nel testo della prolusione, afferma che è necessario prendere in considerazione e studiare il mondo della sensibilità, ovvero dei fenomeni riguardanti le sensazioni materiali che la persona percepisce, in modo distinto dall'intelletto, ovvero dal campo attinente alle riflessioni intellettuali che la persona è in grado di sviluppare nel proprio pensiero. Ora, questi due elementi di cui ogni persona è in possesso, e quindi perché privilegiare uno a scapito dell'altro, dice Kant? Perché privilegiare? Gli empiristi privilegiano, voi empiristi, perché poi lui ha davanti un collegio dei docenti formato da empiristi, da razionalisti e da scettici che litigano tra loro per imporre le loro dottrine, cioè, invece di dire utilizziamo le dottrine per cercare di andare oltre. Quindi, perché uno a scapito dell'altro, dice Sartre? La sensibilità e l'intelletto devono disporre, scrive Kant, di leggi proprie, di leggi ordinarie, cioè capaci, ordinarie perché capaci di mettere in ordine, con le quali la funzione percettiva e quella intellettuale possono operare. Ora, mediante queste leggi che vanno individuate e conosciute, e queste leggi, afferma Kant, esistono senza ombra di dubbio, perché contrariamente la persona non sarebbe in grado né di percepire né di riflettere. Cioè, se siamo in grado di percepire, no? Con i sensi e di riflettere con l'intelletto, vuol dire che queste leggi ci sono. E quindi dobbiamo cercare di metterla a fuoco, se riusciamo. Ebbene, per mezzo di queste leggi la persona è in grado di rappresentarsi tutto il mondo esterno, la realtà che la circonda, quanto il mondo interiore, cioè la sfera psichica, mentale, intellettiva. Senza la sensibilità, come ci insegna la storia del pensiero umano, scrive Kant nel testo della prolusione, nessun oggetto sarebbe dato alla persona. E senza l'intelletto, nessun oggetto sarebbe pensato dalla persona. La sensibilità dà alla persona la materia del conoscere. L'intelletto le dona la forma del conoscere. Ma la forma, come si è potuto dimostrare, scrive Kant, non può essere né una tabula rasa, come sostengono gli empiristi, perché la tabula rasa, che in latino significa un qualcosa senza forma, non può contenere le sensazioni, le segna solo per un attimo, senza trattenerle, afferma Kant, e di conseguenza non può esserci continuità nell'itinerario della conoscenza. Né la forma, prosegue Kant, può essere data dalle idee innate, come sostengono i razionalisti, e lui ce li ha davanti in questo momento, gli empiristi e i razionalisti, perché, scrive Kant, l'esistenza delle idee innate dipende dall'esistenza di Dio. E chi è in grado di sostenere e di dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio? Però, prosegue Kant nel testo della prolusione, la mente della persona deve necessariamente avere delle forme sue proprie, deve possedere delle forme particolari, scrive Kant, che possano permettere alla mente stessa di accogliere la materia che a lei giunge mediante le sensazioni. Cioè, se non ci fosse, afferma Kant, una forma che raccoglie e trattiene i dati sensibili, come può la persona elaborare e conoscere le sensazioni? Cioè, di conseguenza, scrive Kant nel testo della prolusione, ci devono essere delle forme che mettono ordine tanto nel mondo della sensibilità quanto nel mondo dell'intelletto. E il compito di chi studia quindi è quello di intraprendere una ricerca in questa direzione, perché non l'abbiamo ancora fatta, dice Kant ai suoi colleghi, ai luminari baroni che lo ascoltano, i quali dicono: ma come si permette questo che è arrivato ora di darci queste direttive? E Kant vivrà sempre emarginato dall'ambiente universitario di Königsberg e anche europeo in genere. Ebbene, abbiamo parlato di forma, le forme, noi viviamo in mezzo alle forme, siamo noi medesimi fatti di forme, ci sono dentro di noi nella nostra mente, ci sono fuori nella nostra persona. Beh, voi in quale circostanza avete dovuto o voluto dare una forma a un oggetto? Perché questa è un'esperienza che facciamo in continuazione, no? E che forma avete scelto? Scegliete una. Beh, scrivete quattro righe in proposito, tanto da quando avete dato forma ad un progetto, quanto avete dato forma a un pacchetto per fare un regalo particolare. Quindi, ecco. Guardate sul punto 2 del repertorio. Kant ritiene, e lo scrive nel testo della prolusione, che ci devono essere quindi delle forme che mettono ordine tanto nel campo della sensibilità quanto nell'ambito dell'intelletto. E queste forme, scrive Kant, che devono facilitare e garantire la conoscenza a ciascuna persona, secondo una nozione ormai acquisita nella storia del pensiero umano, non possono che essere dei concetti, dice Kant. Cosa volete che siano queste forme? Dei sacchetti per la spesa? No, sono le forme che abbiamo in mente, sono dei concetti, no? Abbiamo studiato tutta la storia del pensiero umano e abbiamo trovato tanti esempi, soprattutto nella scolastica, che Kant se la studia tutta e trova nella scolastica medievale. L'abbiamo studiata anche noi, devo dire, in questi anni, in questi decenni, ed è stata un'operazione molto interessante, perché lì ci sono già tutti gli elementi che poi Kant, non solo Kant, ma poi le pensatrici e i pensatori del Settecento, dell'Ottocento e del Novecento utilizzano, i contemporanei utilizzeranno e utilizzano, ecco, no? Quindi sono dei concetti queste forme, cioè delle rappresentazioni mentali, degli stampi sagomati a guisa di contenitori, per usare una metafora, dice Kant. Ma si domanda Kant, queste forme sono dei concetti puri? Che cosa vuol dire? Cioè, vale a dire, si presentano come delle entità a priori? Che vuol dire? Quindi sarebbero già presenti nella coscienza della persona a priori, per natura, indipendentemente dall'esperienza? Ecco, a priori, ecco. Concetto puro, definisce Kant. L'hanno già fatto, già Belardo. Sembra proprio che sia così, afferma Kant, visto che il fenomeno della conoscenza è attivo fin dalla nascita della persona. E quindi queste forme atte a facilitare e a garantire la conoscenza della persona non possono essere generate dall'esperienza, ma è lecito ipotizzare che siano presenti a priori nella coscienza della persona e che lo spirito umano sia in grado, per sua natura, di trarle dal suo fondo. Quindi, afferma Kant, si può ipotizzare che a rendere possibile l'esperienza conoscitiva della persona ci siano nella sua coscienza delle pure forme a priori, le quali corrispondono alle leggi ordinarie predisposte per mettere in ordine i dati provenienti dalle sensazioni percepite dalla persona. E Si può affermare senza dubbio, scrive Kant, tenendo conto delle ricerche effettuate, tanto dai razionalisti quanto dagli empiristi, che ce l'ha davanti e dice le cui opere, come sappiamo, io le ho studiate per 20 anni, in modo da sfrondarle dal dogmatismo, e le ho utilizzate col metodo della critica. Hanno delle potenzialità queste opere, e ho utilizzato queste potenzialità. Ebbene, Kant, nel testo della sua produzione, ritiene di dover affermare che due fondamentali, quindi forme a priori, presenti nella coscienza della persona, io ho studiato tanto la scolastica quanto le opere degli empiristi e dei razionalisti, e quindi ritengo che si debba dire che due fondamentali forme a priori presenti nella coscienza della persona sono lo spazio e il tempo, perché emerge dalla storia del pensiero. Ora bisogna valutare questo, dice Kant. Attraverso queste due forme presenti nella coscienza umana, la persona, afferma Kant, mette in ordine le sensazioni esterne con la forma a priori dello spazio, e con la forma a priori del tempo ordina le sensazioni interne. E in questo modo si sviluppa il processo di elaborazione della conoscenza. Quindi si domanda Kant, allora bisogna che noi ragioniamo, che cos'è lo spazio? Lo spazio, sostiene Kant, è una forma a priori della nostra coscienza. Se è così, perciò non è e non può essere un prodotto della materia. E quindi non è neppure una proprietà degli oggetti. Così la pensa anche Leibniz, afferma Kant, e attira su di sé l'attenzione positiva dei razionalisti che lo stanno a sentire. E di conseguenza non è la forma di una stanza, afferma Kant, questa stanza, che determina la coscienza della persona, ma è la forma della coscienza della persona che determina quella di una stanza. E questo significa, afferma Kant, che lo spazio non è neppure un'estensione della materia, res extensa, come pensa Cartesio, e come può sembrare con l'esperienza, no? Col senso comune, ma... E quindi non può essere, scrive Kant, un aggregato di sensazioni, è un accumulo di materia, ma lo spazio è un modo, è la condizione perché le sensazioni che la persona percepisce si possano aggregare in una forma. Le sensazioni che percepiamo quando entriamo in quest'aula, per esempio, non si potrebbero aggregare se non ci fosse una forma a priori, lo spazio, che crea la condizione perché questo avvenga. Lo spazio, afferma Kant, quindi non è una proprietà delle cose, ma è un'esigenza dell'intelletto, è una necessità del pensiero, per cui la persona si rappresenta lo spazio con un'intuizione della mente. E difatti la persona si domanda sempre, afferma Kant, qual è il mio spazio? Non si domanda mai che cos'è il mio spazio, ma si domanda sempre qual è il mio spazio. E così anche il tempo, scrive Kant, non è un aggregato di sensazioni materiali, e gli oggetti che lo rappresentano non sono il tempo, ma, afferma Kant, sono la rappresentazione materiale esterna del tempo, che è di per sé in realtà un concetto interno alla coscienza della persona, perché il tempo è la condizione con cui formalmente la persona si rappresenta gli eventi. Lo spazio e il tempo sono quindi, sostiene Kant, due intuizioni pure, due concetti puri, sono due fondamentali forme a priori della coscienza che rendono possibile alla persona la conoscenza della realtà. Lo spazio e il tempo, scrive Kant, non esistono materialmente nella realtà esterna e non è la forma delle grandi praterie che definisce lo spazio, ma è il concetto di spazio presente come forma pura nella mente della persona che determina le grandi praterie, così come determina il piccolo giardino o il minuscolo orto o un vaso di fiori. E non è l'orologio, non è l'oggetto che lo scandisce a creare il tempo, ma è il concetto a priori di tempo a creare l'orologio. Spazio e tempo, scrive Kant, sono due forme a priori, sono due leggi ordinarie interne alla coscienza, presenti nella mente e operanti nel pensiero della persona, le quali permettono ai dati sensibili che la persona percepisce di aggiungere uno accanto all'altro, di aggiungersi uno accanto all'altro secondo la forma a priori di spazio e di aggregarsi uno dopo l'altro secondo la forma a priori del tempo. E allora riflettiamo insieme in relazione a che cosa avete detto. Adesso voglio uno spazio per me, l'avete detto sicuramente, e dunque prendetevi lo spazio, che è una forma a priori della coscienza, per scrivere quattro righe a proposito. Guardate, lo ha fatto anche Virginia Woolf quando ha scritto Una stanza tutta per sé. Non mi sono fatto accompagnare da Virginia Woolf, eccola qui, che vi saluta, e avrete letto, non ho portato Una stanza tutta per sé, ma abbiamo incontrato a scuola questo testo, e Virginia Woolf è stato detto per sé volte, lei ha scritto un romanzo sociologico. No, io ho scritto un saggio filosofico sul concetto dello spazio come forma a priori. Perché noi donne la forma a priori ce l'abbiamo ben chiara dello spazio e del tempo in mente, no? E questa è la risposta giusta risposta. Quindi ho utilizzato la buona kantiana, e in riferimento a quale esperienza avete detto adesso voglio un po' di tempo per me, e l'avrete detto qualche volta sicuramente, no? E allora prendetevi il tempo, che è una forma a priori della coscienza, per scrivere quattro righe a proposito. Virginia Woolf mi ha detto porta questo libro perché viene letto poco, mette in chiaro questo fatto nel romanzo Tra un atto e l'altro, dove si prende tra un atto e l'altro c'è del tempo, no? Ecco, in questo tempo ci si può fermare e guardare intorno per valutare con la forma a priori del tempo come funzionano le cose intorno a noi. E quindi prendetevi un po' di tempo per scrivere appunto quattro righe in proposito anche voi, come ha fatto Virginia Woolf. Kant si prende dello spazio e del tempo soprattutto per studiare nella vita ed è fiducioso, come si legge nella lettera che scrive a Lambert, che sia possibile costruire a breve un sistema per chiarire come funziona il meccanismo della coscienza umana. E quindi Kant prosegue fiducioso nella sua ricerca, e noi su questo impervio sentiero, ma vedo che avete tutti le scarpe da trekking, perché il sentiero ora si fa impervio, noi lo seguiamo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel testo della prolusione, letta da Canti in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1770-71 all'Università di Königsberg, Kant formula il suo programma di ricerca e conclude la sua dissertazione, come scrive anche nella lettera Lambert del 2 settembre 1770, manifestando un certo ottimismo e affermando che si sarebbe potuto in breve tempo costruire un sistema che avrebbe chiarito come può la persona aspirare ad acquisire una valida conoscenza razionale non fondata sui dogmi, cioè senza chiamare in causa la metafisica, come spesso succede in malo modo. Ma Kant, fiducioso per avere definito il ruolo intanto delle forme a priori della conoscenza, della coscienza, lo spazio e il tempo, e si è bilanciato troppo, perché ci sono voluti ben 11 anni di studio, di intensa ricerca condotta in silenzio per dare corpo al suo progetto. E allora seguiamolo mentre percorre il suo impegnativo itinerario intellettuale. Il programma di Kant parte dalla formulazione di un'ipotesi che lui presenta, così scrive, in modo semplice e chiaro sul piano materiale, intellettuale e morale. Si deve operare, afferma Kant, per comprendere il meccanismo, l'apparato, il dispositivo sensoriale e razionale con cui la persona può acquisire una conoscenza della realtà. E l'acquisizione della conoscenza della realtà può andare a buon fine se la persona è consapevole del funzionamento che regola il fenomeno dell'apprendimento. Attenzione a quello che dice Kant, perché questo ci riguarda da vicino. Ci riguarda da vicino come studentesse e studenti di questa scuola, che ha tenuto conto nella costruzione di un metodo di lavoro da mezzo secolo, questo fa morto, dei consigli di Kant come insegnante e come, tra virgolette, filosofo, ma non si è mai definito tale. Quindi, il fenomeno dell'apprendimento, in modo che la persona possa assicurarsi una conoscenza che sia la più fondata possibile e le permetta di agire, quindi di criticare, di giudicare, secondo parametri moralmente virtuosi, per poter rendere il mondo in cui vive il più abitabile possibile per sé e per le altre persone con cui condivide lo stesso spazio e lo stesso tempo. E guardate, con la formulazione di questa ipotesi, Kant spiega anche a che cosa deve servire, quindi, secondo lui, la filosofia. E da questo momento la filosofia cambia volto. La filosofia, sostiene Kant, non deve servire solo per interpretare il mondo, ma deve essere utile per cambiare il mondo in bene, in meglio, se no non serve a niente. È inutile che ci mettiamo lì a fare filosofia. Il programma di ricerca di Kant, come ha ribadito nel testo della sua prolusione, dà in primo luogo qui particolare rilievo all'azione del sintetizzare, la sintesi, affermando che la persona conosce la realtà che la circonda in modo sintetico. E il pensiero della persona, afferma Kant, opera sempre una sintesi tra la materia fornita dalle sensazioni e la forma a priori, come lo spazio e il tempo, che forniscono la struttura alla mente umana. No? Ma, ribadisce Kant, Questa è una supposizione che va dimostrata. E poi, soprattutto, bisogna chiarire in tutti i suoi aspetti il funzionamento del meccanismo, dell'apparato sensoriale, del dispositivo razionale della conoscenza. E per poter raggiungere questi due obiettivi, Kant ritiene che sia necessario mettere a punto un metodo che abbia la prerogativa di rimanere rigidamente all'interno dei confini della consapevolezza umana senza sconfinare nella metafisica, senza sottostare al dogmatismo che blocca il sistema della conoscenza, perché i dogmi sono realtà date ma non dimostrate. Sì, sono delle realtà date, possiamo imparare la memoria, ma sono dimostrate. Kant ritiene che sia necessario codificare un metodo che sia quindi categoricamente fondato sulle capacità della ragione, un metodo che possa utilizzare tutte le potenzialità della ragione, obbligandola però a rimanere tassativamente dentro i limiti della ragione stessa. Questo metodo, che non deve andare al di là delle possibilità proprie della ragione, deve saper utilizzare al meglio la dote maggiore che la ragione possiede. Ecco perché poi la ragione può tentare di analizzare se stessa, perché possiede una dote. E la storia del pensiero umano, e Kant si riferisce in particolare alla cultura della scolastica medievale moderna, ci ha insegnato che la peculiarità specifica della ragione consiste, afferma Kant, nel saper organizzare l'attività di apprendimento attraverso la gestione delle principali azioni cognitive. Quante volte avete sentito ripetere questo? Tutte le volte che abbiamo iniziato un percorso, in cui abbiamo tenuto conto, teniamo conto dei consigli dati da Kant, che è un bravo insegnante, e che quando ha scritto un saggio l'ha scritto in funzione del repertorio, perché le azioni dell'apprendimento entrassero in gioco nella mente di chi lo ascoltava. E voi sapete benissimo a che cosa si sta riferendo Kant, no? Perché noi veniamo a scuola proprio per questo motivo, che è il motivo per cui fin dalle origini esiste la scuola, per esercitarci a far funzionare al meglio le principali azioni dell'apprendimento, codificate già a suo tempo, e Kant lo scopre studiando le opere della scolastica medievale, dal 1247 dai magisteri della Facoltà delle Arti di Parigi, tra i quali c'era anche un certo Tommaso d'Aquino che primeggiava, che sono le principali azioni cognitive, le conoscenze a memoria, e Kant le elenca e le utilizza nel suo sistema. Abbiamo visto la sintesi, ora vedremo l'analisi. Naturalmente conoscere, capire e applicare vengono di conseguenza, e poi c'è valutare e giudicare, sul quale scrive una critica intera. Quindi capite, le azioni cognitive, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. E se siete state attente e attenti, vi siete resi conto che Kant, nello sviluppare il suo ragionamento progressivo, segue sempre coerentemente un itinerario conoscitivo tracciato dalle azioni dell'apprendimento, perché questa è la strada da percorrere per imparare ad investire l'intelligenza rimanendo nei limiti della ragione, perché con queste azioni noi potremmo andare anche nel territorio della e andiamo nel territorio della fantasia, però. Il metodo di ricerca che Kant si propone di definire non deve entrare assolutamente nel territorio del trascendente, della metafisica. E le opere della metafisica, scrive Kant, vanno studiate bene, proprio per evitare che si possa cadere nel dogmatismo. Anche a che cosa servono le opere della metafisica? Sono state utilissime, cioè per non farci cadere nel dogmatismo. Per questo sono state utili, per farci capire quali sono i limiti e le possibilità della ragione, utilissime quindi. Bisogna scrivere di metafisica, ma la metafisica non è fantasia o spiritismo, no? Abbiamo già definito questi concetti, Kant li ha già definiti, perché in quest'area, scrive Kant, la ragione non può procedere, e se volesse muoversi in questo campo otterrebbe solo il nefasto risultato di utilizzare l'idea di Dio come tappabuchi per coprire i vuoti della conoscenza, senza fornire alcun vantaggio reale alla conoscenza stessa. Se la persona si illude di spingere la propria ragione al di là delle sue possibilità, afferma Kant, utilizzando come aleatorio punto d'appoggio l'idea di Dio, commette due azioni negative: fa violenza alla ragione umana e fa perdere valore al sentimento della fede, fondato non sulla certezza, ma sulla speranza che Dio ci sia. Ma, aggiunge Kant, è proprio necessario sapere che Dio ci sia per garantire l'idea del bene? È proprio necessario all'idea del bene l'esistenza di Dio per poter esistere? Ora, il metodo di cui Kant definisce le caratteristiche può dunque essere utilizzato all'interno di un perimetro i cui contorni, afferma Kant, corrispondono a una serie di domande. E allora dobbiamo domandarci fin dove può arrivare la ragione umana e fin dove può spingersi il pensiero umano sul territorio della conoscenza, e che tipo di ragionamenti può fare la mente umana mediante l'utilizzo delle azioni cognitive, e che tipo di giudizi può dare la ragione umana. Questi sono i temi, le domande che ci dobbiamo fare e la ricerca che dobbiamo fare. Ebbene, quali risposte si propone di dare Kant a queste domande che lui considera ipotesi di lavoro? Kant inizia sinteticamente a prendere appunti, che poi strada facendo va sviluppando metodicamente e meticolosamente come sempre, e noi non possiamo fare a meno di continuare a seguirlo mentre percorre il suo impegnativo itinerario intellettuale. E allora, se la peculiarità specifica della ragione, mentre opera nell'ambito delle sue possibilità e dei suoi limiti, consiste, afferma Kant, nel saper organizzare l'attività di apprendimento attraverso la gestione delle principali azioni cognitive, allora, in funzione della conoscenza, tra le azioni cognitive che la ragione può utilizzare, afferma Kant, oltre a quella del conoscere, dobbiamo conoscere parole chiave, idee, del capire idee e dell'applicarsi e del sintetizzare, operiamo sempre delle sintesi e del valutare, diamo dei giudizi. Ebbene, c'è l'azione dell'analizzare, che è quella che noi adoperiamo di più, dice Kant. L'azione dell'analizzare, la adoperiamo quando facciamo ricerca scientifica, ma la adoperiamo anche quando apriamo il frigorifero e andiamo a fare l'analisi di quello che manca e di quello che c'è. no? Oppure andiamo a vedere nel guardaroba se abbiamo qualche cosa da mettere, facciamo l'analisi. In continuazione noi facciamo quindi l'attività che noi adoperiamo di più. C'entra in gioco, dice Kant, molto spesso in funzione della conoscenza. E come si può definire quindi la sua azione? Vediamo di definirla. E come può essere utilizzata quindi al meglio nel sistema della conoscenza, si domanda Kant, soprattutto quando dobbiamo fare scienza, no? Ma non solo. L'azione dell'analizzare, scrive Kant, svolge l'attività di ricerca messa in atto dalla ragione. E perché questa funzione sia valida, deve procedere rimanendo sempre all'interno dei confini della ragione stessa. In quanto l'analisi condotta nel campo della trascendenza non può che fornire dei dati fantasiosi, volti solo a produrre soluzioni di natura irrazionale, di carattere dogmatico. E di conseguenza, scrive Kant, l'attività dell'analisi, quando si svolge correttamente all'interno del perimetro, dei limiti della ragione, la possiamo chiamare analisi trascendentale. Trascendentale, perché trascendentale? Perché dobbiamo usare questo termine? E l'attività di ricerca messa in atto dalla ragione e il metodo stesso che la ragione utilizza rimanendo nel proprio ambito lo possiamo definire ragionamento trascendentale, se non trascendente, perché trascendente non lo possiamo usare questo termine per fare l'analisi. Perché? Facciamo un'analisi fantasiosa, con dati spuri. Perché trascendentale? Il ragionamento trascendentale, afferma Kant, è una riflessione analitica condotta fino ai limiti della ragione, non oltre. Perché non è possibile, ribadisce Kant, per la ragione umana avventurarsi in un territorio che sta al di là delle possibilità della ragione stessa. Ora, l'ambito di azione della ragione in fase analitica, quindi, non può essere trascendente. Continua a sostenere Kant, perché? Ma perché, guardate, è facile, dice Kant, cadere nel dogmatismo. È molto facile. E quindi noi dobbiamo sempre tenere a mente questo, no? E Kant sa per esperienza che le persone, anche quelle che hanno studiato, scrive, sono state educate male. Io stesso, dice, ma lo sperimento su me stesso in proposito. Cioè, sono state abituate a considerare i dogmi. Io sono cresciuto in una realtà educativa dove, no, i dogmi, il pietismo, no, erano considerati come se fossero dei saperi, no? Mentre in realtà servono solo a far aumentare il peso della debolezza cognitiva, no? Anche noi abbiamo fatto esperienza come Kant, no? Di aver usato dogmi come se fossero dei saperi, no? Vabbè, voi siete giovanissimi, io che ho studiato il catechismo di Pio X, no? Ed era strutturato, no? In questo modo, no? In questo modo, cioè i dogmi diventavano dei saperi a memoria, no? Prendere in considerazione come se fossero saperi stessi, no? Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Chi è Dio? Dio è l'essere perfetto, il fondatore. Come è fatto Dio? Dio è tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dove è Dio? Dio. Sono preparato, eh? Come Kant. E quindi, soltanto per questo, come Kant, per il resto. Ma, questo è interessante per
per utilizzare la memoria, per fare un esercizio mnemonico, ma poi che cosa succede? Succede che fanno aumentare il peso della debolezza cognitiva i donne, no? E io non avrei mai preso in considerazione Dio se non avessi visto mia madre, poi dice Kant, no? Che oltre a farmi studiare queste cose, però la vedevo tutti i giorni in continuazione andare a portare la minestra a quelli che avevano fame, la coperta a quelli che avevano freddo, a consolare quelli. Ecco, allora a quel punto lì, ecco, al di là, lei invece era la fede, no? Nel costruire un mondo migliore, un mondo dove il bene potesse prevalere sul male, dove la solidarietà e l'amore fosse un valore. Questo è quello che è. Ma di conseguenza, per fare chiarezza, il campo in cui la ragione, scrive Kant, può manifestare le proprie reali possibilità analitiche, quindi va definito con il termine trascendentale. Perché? Perché? Perché Kant usa questo termine per definire l'azione analitica quando si svolge dentro i confini della ragione umana? Guardate, non si tratta di un termine nuovo, dice Kant, non l'ho inventato io il termine trascendentale. Io questo termine l'ho trovato studiando la scolastica medievale, e quindi lo utilizzo. Non si tratta di un termine nuovo coniato da lui, questa parola è già esistente nella storia del pensiero umano. Kant, che come sappiamo è stato un grande studioso della scolastica medievale moderna, utilizza il termine trascendentale perché si avvale dell'idea significativa contenuta in esso, mutuandolo dalle opere di Tommaso d'Aquino, che abbiamo citato prima. Tommaso è morto nel 1247 strada facendo, 74 strada facendo, come ricorderete lo abbiamo incontrato. Tommaso, commentando il tema delle categorie di Aristotele, è un argomento sul quale torneremo, perché anche Kant parla di categorie, come vedremo, anzi ci cimenteremo anche sulle categorie di Aristotele, scrive che l'intelletto umano contiene per natura alcune proprietà che la persona coglie con l'intuizione. Queste proprietà, scrive Tommaso, nel commento alle categorie di Aristotele, sono adatte a far funzionare l'intelletto umano e non derivano direttamente da Dio. Cioè, non sono trascendenti, ma sono per natura concetti superiori, sublimi, eccezionali, che si elevano al di sopra dell'esperienza materiale e dell'esperienza sensibile che la persona fa, per renderla comprensibile. E la parola chiave che Tommaso utilizza per definire questi concetti che noi abbiamo nella mente per natura, non perché ce li ha messo Dio, dice Tommaso, questi concetti superiori e sublimi non sono trascendenti, quindi la parola è trascendentale che lui usa, perché la parola latina, anzi, usa la parola latina trascendentalis, perché significa superiore, eccezionale, sublime. Secondo Tommaso, le proprietà, gli attributi, i concetti trascendentali che fanno funzionare l'intelletto umano sono ens, l'ente, res, la cosa, aliquid, l'essenza, unum, l'unico, verum, il vero, bonum, il buono. Cioè, quando la persona, scrive Tommaso, coglie la realtà con i sensi, prova delle sensazioni che l'intelletto percepisce, e i concetti trascendentali elencati presenti nell'intelletto permettono, ciascuno a suo modo, che la conoscenza vada a buon fine. Sono delle forme, dice Kant, sono delle forze. Lo studio è cura, e Kant fa tesoro dell'insegnamento teoretico e filologico di Tommaso d'Aquino, che con la sua saggezza aveva intuito l'esistenza di proprietà superiori, trascendentali, non dipendenti da Dio, non soggetti alla trascendenza, che per natura coordinano l'attività dell'intelletto. E Kant riconosce nelle proprietà trascendentali citate da Tommaso quelle che lui chiama pure forme a priori, utili a favorire la conoscenza della persona. Quindi, nel glossario delle definizioni di Kant riguardanti i tasselli del sistema della conoscenza che lui sta mettendo in ordine, le forme a priori sono trascendentali e l'azione dell'analisi in funzione della ricerca non può che essere definita trascendentale, ed è trascendentale il ragionamento analitico, in quanto questi elementi rispondono al metodo che Kant propone per studiare il fenomeno dell'apprendimento, anch'esso trascendentale, perché deve essere condotto categoricamente entro i confini della ragione, senza alcuna concessione al campo della trascendenza. Quando noi facciamo l'analisi aprendo il frigo, facciamo un'analisi trascendentale, quindi molto, molto concreta, perché se facciamo un'analisi trascendente o non compriamo niente o compriamo tutto quello che non ci serve. No, ci dice Kant, che non aveva frigorifero, però insomma, noi lo mettiamo comunque in azione. Guardate, oggi il termine trascendentale viene usato qualche volta raramente, cioè in funzione di aggettivo. Ebbene, questo è un male, per l'esempio banale che abbiamo fatto, ma se ci pensate bene è un male che non lo si usi come concetto filosofico legato al procedimento della conoscenza. Ebbene, c'è un oggetto che per la sua utilità, bellezza, singolarità, eccellenza, potreste definire con il termine trascendentale, cioè sinonimo di superiore, eccezionale, sublime. Ma guardate, forse è necessario sbilanciarsi un po' per scrivere quattro righe in proposito, ma è bene provarci, cioè rimanendo categoricamente entro i confini della ragione. Guardate, un oggetto trascendentale di solito è un qualche cosa che ci spinge a fare ricerca, no? Noi abbiamo una parola chiave, un'idea, un discorso che abbiamo sentito, un personaggio, ci fa venire in mente di andare, no, a fare ricerca. Ma cos'è questa cosa? Come si definisce? Ecco, quello è un siamo di fronte ad una situazione in cui operiamo e facciamo l'analisi trascendentale. Ora, Kant chiarisce la differenza quindi tra il termine trascendente e la parola chiave trascendentale, che lui, come abbiamo visto, utilizza in relazione, in questo caso, all'azione dell'analizzare. E quindi prosegue nel suo percorso impegnativo, nel suo itinerario intellettuale, noi su questo impervio sentiero quindi continuiamo a seguirlo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il termine trascendentale, scrive Kant, facendo riferimento al commento alle categorie di Aristotele di Tommaso d'Aquino, serve a definire gli elementi a priori che la ragione utilizza in funzione della conoscenza, rimanendo tassativamente nell'ambito delle potenzialità e dei limiti della ragione stessa. E Kant, che è molto scrupoloso, ritiene che sia indispensabile a questo punto mettere bene a fuoco il termine a priori. Abbiamo utilizzato il termine a priori, ma ci abbiamo pensato, abbiamo analizzato bene questa situazione, questo concetto, è un concetto, è una forma delle forme, e quindi il concetto che questo termine rappresenta sia sul piano materiale, in quanto si deve imparare a conoscere a priori, per cambiare il mondo in meglio, scrive Kant, sia sul piano intellettuale, in quanto si deve imparare a conoscere a priori per arricchire le nostre potenzialità cognitive, scrive Kant, e sia sul piano morale, cioè in quanto si deve imparare a conoscere a priori per vivere a fin di bene. Se, ribadisce ancora Kant, nella mente della persona esistono, emergenti dal fondo dello spirito, le forme a priori, come per esempio lo spazio e il tempo, abbiamo definito, che sono dei concetti puri, presenti per natura, no? Nella coscienza umana, significa, afferma Kant, che queste forme non sono state generate dall'esperienza, ma sono modi a priori con cui funziona la mente per rendere possibile l'esperienza stessa. Ed è un luogo comune, afferma Kant, pensare che possa essere l'esperienza, come sostengono dogmaticamente gli empiristi, a incidere sulla coscienza. Perché? Ma perché la persona è in grado di fare esperienza solo a priori, solo se è già cosciente, cioè se ha consapevolezza di sé. Se abbiamo consapevolezza di noi stessi, ecco che facciamo esperienza. Quindi, prima, afferma Kant, c'è lo stato di coscienza che con le sue forme a priori, in primis lo spazio e il tempo, rende possibile l'esperienza stessa. E quindi, afferma Kant, con la dicitura forma trascendentale, perché il significato dei termini va ben chiarito, ribadisce Kant, si intende un dispositivo che nella mente della persona non deriva dall'esperienza, ma rende possibile, ecco, a priori, l'esperienza stessa, mettendo in ordine e unificando i dati sensibili. Se facciamo delle esperienze vuol dire che c'è qualche cosa a priori, e quindi l'a priori è un concetto che c'è. Se lo spazio e il tempo, scrive Kant, fossero idee innate, come sostengono dogmaticamente i razionalisti che ha davanti, collocate nella mente umana direttamente da Dio, che è per definizione un'attività trascendente, un'entità trascendente, anche lo spazio e il tempo avrebbero una natura trascendente e un'origine divina avrebbero, ma di conseguenza la mente umana, afferma Kant, non essendo in grado di speculare nel campo della trascendenza, ma solo di fantasticare, non sarebbe in grado di ragionare in termini di spazio e di tempo. Quindi lo spazio e il tempo non possono essere altro che forme pure a priori che abbiamo già in mente per natura. No, non andiamo a coinvolgere Dio, perché se lo spazio e il tempo, afferma Kant, fossero idee innate, la ragione umana non sarebbe in grado di percepirle. E poi, sostiene Kant, il concetto metafisico di Dio, che per definizione è un ente onnipotente ed eterno, non può contenere nello spazio e nel tempo, perché l'idea di spazio limita l'onnipotenza di Dio. Allora mettiamo che Dio sia limitato, e l'idea di tempo limita l'eternità di Dio. Allora, quindi, scrive Kant, lo spazio e il tempo non possono essere idee innate di natura divina e di provenienza trascendente. Nemmeno Dio avrebbe voluto questo. No? Le forme a priori della coscienza, afferma Kant, sono trascendentali, perché non dipendono dalla trascendenza divina. E ciò significa, scrive Kant, che anche il metodo della conoscenza si fonda e deve fondarsi su un tipo di ragionamento di carattere trascendentale, che, ribadisce Kant, utilizza le forme a priori della mente affinché la persona possa, attraverso l'analisi trascendentale utile per fare ricerca, mettere in ordine le sensazioni e i dati della realtà traducendoli in esperienze. Allora sì che possiamo tradurre i dati della realtà in esperienze. Cioè, se si afferma che il metodo della conoscenza, scrive Kant, si fonda sul ragionamento trascendentale, è necessario tener conto del fatto che dobbiamo tener conto, dice Kant, del fatto che ragionare significa conoscere, e conoscere, afferma Kant, significa giudicare, valutare per esprimere un giudizio. Tutte le volte che noi conosciamo qualche cosa, inevitabilmente esprimiamo un giudizio, no, facciamo una valutazione. E allora, quale tipo di giudizio, si domanda Kant, è più funzionale all'acquisizione di una buona conoscenza, basata sul ragionamento trascendentale? Ora, i razionalisti parlano di un giudizio analitico, afferma Kant, ma se volessimo conoscere solo facendo l'analisi, scrive Kant, la conoscenza risulterebbe astratta, perché i risultati delle analisi vanno poi interpretati. E se non si conosce il sistema di interpretazioni, di interpretazione, le analisi risultano senza significato, no? L'analisi che facciamo va sempre interpretata. I razionalisti, scrive Kant, parlano di giudizi analitici affermando, come sempre dogmaticamente, che il sistema di interpretazione è dato dalle idee innate, ma come si sa, afferma Kant, è facile dimostrare che le idee innate non possono esistere, quindi l'azione dell'analizzare, cioè l'analisi trascendentale, così utile per fare ricerca, fondamentale per fare ricerca, di per sé però non è adeguata per giudicare i risultati della ricerca stessa. E quindi non possono sussistere giudizi analitici. I giudizi analitici non li possiamo dare. Facciamo l'analisi, quando facciamo ricerca abbiamo dei dati che abbiamo lì, ma poi ci vuole un sistema di interpretazione per poter dare dei giudizi su quei dati. E allora, quale tipo di giudizio, si domanda Kant, è funzionale all'acquisizione di una buona conoscenza basata sul ragionamento trascendentale? Gli empiristi, scrive Kant, parlano di giudizio sintetico, e questo potrebbe andar bene, afferma Kant. Ma la sintesi è sì un contenuto concreto, ma è anche di per sé stessa un prodotto particolare, soggettivo, sfuggente, per cui se non si fa affidamento, afferma Kant, su una forma oggettiva che possa tutelare la sintesi, che gli possa dare valore, che gli possa dare struttura conoscitiva, questo contenuto si sfalda. E la persona riesce a intenderlo solo, questo contenuto, in modo frammentario e disorganico. E questo fatto, scrive Kant, quindi pregiudica l'efficacia del giudizio sintetico. E allora si domanda Kant, quale tipo di giudizio funzionale all'acquisizione di una buona conoscenza, basata sul ragionamento trascendentale? È vero, scrive Kant, che per acquisire la conoscenza di un contenuto è necessario formulare una sintesi, no? Quindi per conoscere è essenziale dare un giudizio sintetico, ma, afferma Kant, questo non basta a far sì che il processo della conoscenza vada a buon fine, perché per dare al contenuto un valore conoscitivo la mente umana deve essere provvista di una forma che a sua volta contenga questo contenuto espresso in modo sintetico, e questa forma, scrive Kant, deve necessariamente essere a priori e quindi non può derivare dall'esperienza, perché, ribadisce Kant, se l'esperienza soggettiva si confonde con l'esperienza soggettiva, se la sintesi individuale si somma con un'altra sintesi individuale, la conoscenza non è oggettiva e non è più valida. Se noi facciamo l'esperienza e giudichiamo solo con l'esperienza, ci vuole una forma che dia un perimetro a questo, conoscitivo a questa esperienza. E dopo aver ipotizzato, scrive Kant sempre cauto, che la coscienza di ogni persona possiede una forma e che nella mente umana ci sono delle forme a priori, cioè delle intuizioni pure, trascendentali, come lo faccio il tempo, dice Kant, ecco che il giudizio, per poter avere una valenza conoscitiva, non può che essere un giudizio a priori. E allora, perché la persona possa conoscere la realtà, sostiene Kant ricapitolando, è necessario che ci sia un contenuto proveniente dall'esperienza, no? Acquisita per merito delle forme a priori della coscienza, come lo spazio e il tempo, no? E questo contenuto, per esempio, facciamo un esempio, dice Kant, siete andati a vedere una casa, un appartamento, che poi è diventato il vostro appartamento, no? Cioè, lo avete visitato e osservato, ne avete fatto esperienza mediante le forme a priori della vostra mente, in particolare lo spazio e il tempo, e nella vostra mente si è formato un contenuto che avete portato con voi, no? Ebbene, questo contenuto si presenta con una sintesi, è un giudizio sintetico, e questa operazione conoscitiva è andata a buon fine, l'avete comprato questo appartamento, no? Il contenuto acquisito non si è sfaldato, e la sintesi non si è sgretolata, e quindi avete messo un giudizio positivo, no? O forse negativo, ma in virtù della presenza nella mente, ribadisce Kant, di un ulteriore strumento a priori che funge da contenitore, cioè nella nostra mente è necessario ci sia una forma a priori, indipendente dall'esperienza, che funga da contenitore di questa sintesi, in modo che la sua conoscenza si consolidi e ci permetta poi di sapere a mente come è fatto il nostro appartamento o qualunque altra cosa, no? Per cui si domanda Kant ricapitolando, quale tipo di giudizio è da ritenere funzionale all'acquisizione di una buona conoscenza basata sul ragionamento trascendentale? Ebbene, risponde Kant, il giudizio più funzionale, quindi, all'acquisizione di una buona conoscenza basata sul ragionamento trascendentale nei limiti delle possibilità che la ragione ha, lo possiamo chiamare giudizio sintetico a priori. Cioè, la conoscenza a mente poi che abbiamo del nostro appartamento, quindi, è un giudizio sintetico a priori o di qualunque altra cosa. E allora si domanda Kant scrupolosamente: è possibile che la persona possa davvero conoscere proprio tutto quello che la ragione abbraccia? È possibile allora proprio conoscere tutto quello che abbraccia la ragione? Direte, ma non è mai contento quest'uomo, sì, perché è così, dobbiamo necessariamente porci delle domande. E cioè, il mondo che dobbiamo aver premura di costruire, perché questo è il compito della filosofia, nel miglior modo possibile, scrive Kant, deve essere soggetto solo o principalmente alle regole della ragione, cioè alla costanza della ragione, si domanda Kant. E guardate, per inciso, la costanza della ragione è anche il titolo di un romanzo di Vasco Pratolini, lo conoscete, non si legge più il povero Vasco Pratolini, eppure ci ha fatto conoscere la città com'era, con le ragazze di San Frediano, il quartiere, Betello. Pratolini è morto nel 1991. E nel 1963 la costante della ragione ha avuto il premio Strega per Pratolini. Ebbene, Bruno, il protagonista del racconto, pensa di poter costruire il suo mondo supportato soltanto dalle regole della ragione, ma proprio utilizzando poi il giudizio sintetico a priori capisce che è necessario riflettere sull'invadenza della costanza della ragione, perché poi alla fine non si è provato bene, è solo a fare delle scelte, no, condizionato dall'invadenza della costanza. Guardate, questo romanzo lo potete richiedere in biblioteca, lo avrete nella vostra biblioteca domestica, rileggetelo, perché no, ecco, c'è un riferimento kantiano. Ora, intanto, dopo il suo lungo ciclo di studi, Kant può dire orgogliosamente di aver formalizzato un tipo di giudizio, e giudicare è conoscere, un tipo di giudizio che gli permette di dare una risposta a una domanda significativa. Allora, da che cosa dipende la conoscenza? Ebbene, la conoscenza intanto dipende dai giudizi sintetici a priori, intanto, poi vedremo, dice Kant. E guardate sul punto 5 del repertorio. Kant ritiene che il giudizio da cui dipende la conoscenza, quindi, è il giudizio sintetico a priori, concreto e fecondo, perché ha come suo contenuto sintetico i dati sensibili provenienti dall'esperienza, resa possibile dalle forme a priori, perché proprie della coscienza e indipendenti dall'esperienza. E allora, afferma Kant, se questo è il metodo della conoscenza, però è il metodo della conoscenza sensibile, questo. Però abbiamo aperto il frigorifero, abbiamo guardato l'appartamento, cioè il metodo della conoscenza sensibile, perché, e allora perché non utilizzarlo, ed è qui che volevo arrivare, per analizzare anche la ragione stessa, perché? Cioè, per capire, perché dobbiamo capire, scrive Kant, quali sono davvero le possibilità della ragione e le sue caratteristiche, i suoi limiti, anche in funzione della conoscenza intellettuale che non dipende dall'idea. E quindi Kant può affermare, e questo non piace agli ambienti accademici ancorati ancora al pensiero di Cartesio, e qui nasce la polemica, dopo la prolusione scoppia la polemica, una polemica che potrebbe essere fruttuosa se invece di attaccare Kant non ci si mettesse a studiare, no? Come Kant spesso dice, rimanendo isolato. E Kant può affermare che le forme a priori non sono come le idee innate. A questo punto deve insistere, perché c'è immediatamente dopo la sua prolusione ci sono delle prese di posizione, no? Tanto da parte dei razionalisti che degli empiristi, no? Contro di lui, no? Le forme a priori non sono le idee innate, perché qualcuno dice, ma e sono le idee innate, ce l'ha messo Dio? No, momento, non sono come le idee innate, cioè non sono delle nozioni metafisicamente precostituite che si adeguano a un mondo già formato, a una realtà destinata a rimanere sempre così com'è, afferma Kant, perché le forme a priori, afferma, al contrario delle idee nate, non riflettono il mondo come potrebbe fare uno specchio, in quanto non sono sagome rigide, come le idee nate sono sagome rigide, cioè se io, e qui fa un esempio che naturalmente fa investire ancora di più chi lo ascolta, no? Cioè, se io avessi in testa l'idea innata, un esempio molto semplice, l'idea innata del gatto, scrive Kant, quando vedo il mio gatto lo riconoscerei come tale, ma con le idee innate lo riconoscerei, cioè, ma i gatti sono forse tutti uguali? Cioè, per conoscere proprio il mio gatto, pensate un po', dovrei avere in mente le idee innate di tutti i gatti di questo mondo, tenendo conto di quelli che nel momento vanno a finire sotto un'auto, non ci sono più immediatamente, ci rientrano, quelli che nascono, cioè, e quindi mi sembra possibile questo, dice Kant, ma cioè, non sono io che conosco il gatto, afferma Kant, perché non esistono le idee nate nella mia mente, ma bensì è il gatto, è l'oggetto che attraverso i sensi entra come contenuto nelle forme a priori della mia mente, le modifica, essendo contenitori flessibili, e si genera la sintesi. E allora io conosco il mio gatto con un giudizio sintetico a priori, quindi non conosciamo il mondo così com'è, ma il mondo a essere formato dal nostro pensiero, che possiede le forme indipendenti dall'esperienza, a priori, universali e necessarie per sintetizzare i dati che arrivano dalle sensazioni. E Kant ringrazia poi, dicendo grazie che mi stimolate, perché abbiamo fatto una grande scoperta a questo punto. Le forme a priori della mente, scrive Kant, non sono forme rigide come le idee nate, sono contenitori flessibili che si adattano ai dati sensibili di volta in volta intuiti, e pertanto non rispecchiano un mondo già costruito, ma le forme a priori, afferma Kant, abbiamo fatto una grande scoperta, contribuiscono, adattandosi alle esperienze, a costruire il mondo, a dargli un ordine. E questo è una cosa importantissima, dice Kant, per la storia della filosofia. Cioè, quindi, il mondo noi lo costruiamo nel momento in cui lo conosciamo, e di conseguenza, afferma Kant, la persona, e qui c'è una scoperta ancora più grande di questa che abbiamo fatto, la persona si trova di fronte a una questione fondamentale, La conoscenza comporta la responsabilità. E qui, naturalmente, sino sul piano politico, il pensiero di Kant e comincia a far paura. La conoscenza serve per rendere la persona responsabile del destino umano. Quindi ci può essere qualcuno che dà degli ordini e che condiziona il tuo destino, dice Kant? Cominciando a entrare nell'esercito per andare a conquistare l'ostacolo che sta di fronte, o per andare a... E per quanto riguarda lo spazio e il tempo, che sono forme a priori, dice Kant, questo oggi è un problema notevole. Se lo spazio e il tempo sono forme a priori e non sono cose materiali, se lo spazio non è qualcosa di materiale, allora ce ne possiamo appropriare, lo possiamo comprare, lo possiamo invadere, abbiamo bisogno di uno spazio vitale per... E così il tempo lo possiamo monetizzare, in che modo? Lo possiamo monetizzare se è una forma per... Qui si pongono dei problemi, no? Di grandissimi che fanno paura. Questa scoperta che la conoscenza comporta la responsabilità, ci può sembrare non sia una grande scoperta, ma guardate che questa questione la dobbiamo mettere sul terreno istituzionale, politico, sociale ancora oggi. Questa scoperta è quella che Kant, scrivendo a Lambert, chiama, sai, è successo che a forza di riflettere, di ragionare, di scrivere, ho fatto una sorta di scoperta copernicana, dice Kant, scrive, no? Un po' scherzando e un po' parlando sul serio, cioè perché come Niccolò Copernico, rovesciando la concezione astronomica di Tolomeo, ha posto il Sole invece che la Terra al centro del sistema, così è successo che rovesciando il modo di concepire la filosofia, vengo a considerare la persona non più come una fedele osservatrice di un mondo già ordinato, bensì come responsabile della creazione del mondo. E quindi conoscere attraverso il giudizio sintetico a priori, sostiene Kant, non è solo un problema razionale, ma diventa a questo punto soprattutto un problema morale. È vero che voleva arrivare. Un problema morale. E vedete che Kant ci arriva ragionando all'interno delle possibilità della ragione. Lasciando perdere il problema, non andando a cercare Dio, povero Dio, che lo coinvolgiamo nelle cose più nefande di questo mondo, dice Kant, per giustificare. E quindi un problema morale, cioè il sistema della conoscenza, ribadisce Kant, ha ragione di essere solo in funzione della costruzione di un mondo migliore. E la persona deve sentirne la responsabilità. Nel gennaio del 1771, Kant, in un'altra lettera a Lambert, scrive: a questo punto sto lavorando a un'opera la quale, sotto il titolo I limiti della sensibilità e della ragione, non solo deve trattare dei principi e delle leggi fondamentali che concernono il mondo sensibile, ma deve anche essere un abbozzo di ciò che costituisce la dottrina del gusto, della metafisica e della morale. Kant sta scrivendo lì un indice. Scrive un saggio che è un indice, e difatti questo breve saggio, i limiti della sensibilità e della ragione, e l'indice di quella che diventerà la sua opera più importante, fondata, formata dalle tre celebri critiche della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio. Scrive un saggio per scrivere l'indice, per vedere quali sono i temi che deve trattare, ricapitolando, no, il suo pensiero. E la parola responsabilità. E quale pensiero nasce nella vostra mente pensando alla parola responsabilità? Il sistema della conoscenza, ribadisce Kant, il sistema della conoscenza ha ragione di essere solo in funzione della costruzione di un mondo migliore, e la persona deve sentirne la responsabilità. Basta questa frase per avvalorare tutta l'opera di Kant, no? E fuori da quelle che sono le diatribe in questo momento che ci sono tra empiristi, razionalisti e scettici che si contendono, no, il potere nelle università, ma dice che dobbiamo studiare per questo, allora è veramente. E l'itinerario più complicato del millennio questo, però è Kant, vi prego di rileggerlo, di ripensare a queste cose, perché in questo momento la storia del pensiero umano ha cambiato completamente volto, Kant ha tolto la maschera a una storia del pensiero umano che era diretto, no, ad interpretare, no, per disputarsi il potere del proprio sistema, ecco, no, ha tutt'altri valori che ci riguardano, se riguarda, vedete, la filosofia kantiana è particolarmente materiale, riguarda il nostro comportamento. Ebbene, ci ha pensato anche l'antropologo statunitense Ralph Linton, in tanti modi, ma anche nel suo saggio intitolato Studio sull'uomo con la U, l'uomo con la U maiuscola, del 1936, quando cita l'uso del giudizio sintetico a priori per farci riflettere con ironia sul fatto che tutte e tutti noi possiamo vantare un'identità umana virtuosa a priori, perché è aperta alla pluralità delle esperienze. Quindi è utile chiudersi, prima gli italiani, prima gli americani, prima il mio ambito, prima il mio localismo, ma quando mai, no? Studia Linton. Se facciamo un ragionamento, un'analisi e poi un ragionamento sintetico a priori, ci rendiamo conto di avere un'identità umana virtuosa a priori proprio perché è aperta, no, a tutte le esperienze, no? E, leggiamo. Scrive Linton: il cittadino medio statunitense si sveglia in un letto costruito secondo il modello che ebbe origine in Oriente e che venne poi modificato nel Nord Europa prima di essere importato in America. Egli scosta le lenzuola e le coperte, che possono essere di cotone, pianta originaria del Nord Africa, o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato in Medio Oriente, o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati in Oriente. Si fila i mocassini inventati dagli indiani delle contrade boscose dell'est e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico derivato dai Sumeri e dagli antichi egizi. Andando a fare colazione si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete che sono un'antica invenzione della Libia. Al ristorante viene in contatto con tutta una serie di elementi culturali, il suo piatto di terracotta è stato inventato in Cina, il suo coltello è d'acciaio, una lega fatta per la prima volta nel sud dell'India. La sua forchetta ha origini italiane e medievali, il cucchiaio è stato inventato dai romani. Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera della sedia e fuma, secondo un'abitudine degli indiani d'America sterminati da tempo, era un segno di pace. Mentre fuma, legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su un materiale, la carta inventato in Cina, secondo un procedimento di stampa messo a punto in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che s'agitano all'esterno, se un buon cittadino conservatore, secondo l'ideologia britannica, con un linguaggio indoeuropeo, senza neppure accorgersi di aver ragionato, dando un giudizio sintetico a priori, secondo il tedesco criticismo kantiano, ringrazierà Dio, una divinità ebraica, di averlo creato al 100% americano. E quindi nessuno di noi dobbiamo vantare, quindi, con un ragionamento sintetico a priori, un'identità planetaria, no? Purtroppo questo concetto è un po' in difficoltà, ahimè. Nel settembre 1771 Kant scrive a Lambert dichiarando che di lì a poco, circa tre mesi, sai, avrebbe fatto stampare un'opera intitolata Critica della ragion pura. Sapete quanti anni sono passati prima che avvenisse la pubblicazione di quest'opera? E di che cosa tratta la Critica della ragion pura? Beh, avete già capito, no? A questo punto, come abbiamo analizzato, dice Kant, e fatto delle sintesi su come funziona la conoscenza sensibile, adesso dobbiamo andare a vedere come funziona la ragione, perché dobbiamo capire, per rimanere nell'ambito della ragione, quali caratteristiche ha, quali possibilità, quali limiti ha e quali possibilità ha. E bene, dopo la vacanza, una vacanza che è abbastanza lunga, ma Pasqua quest'anno è particolarmente bassa, ma il calendario funziona così. Dopo la vacanza ce ne occuperemo. E siamo a Pasqua, quindi, e anche Kant, per celebrare la Pasqua, sarebbe d'accordo a richiamare l'attenzione su un personaggio che è Papa Gregorio Magno, il quale nell'anno 590 ha redatto, nel secondo libro dei suoi dialoghi, la regola di San Benedetto, dopo averne raccontato la vita, piuttosto frammentaria, di San Benedetto, che corrisponde, la regola di San Benedetto, scritta nel secondo libro dei dialoghi di Gregorio Magno, Gregorio Anicio, quello era il suo cognome, corrisponde a un programma politico. Un programma politico, perché c'era bisogno in quel momento di governare, visto che non stava governando più nessuno. Quindi si chiede al Vescovo di Roma di prendere in mano le redini del governo. E Gregorio Anicio, senatore romano, dice: ma come, vescovo di Roma, io che non sono né battezzato né giovane, vieni qui. Nel giro di una settimana riceve battesimo, cresima, eucaristia, ordine, matrimonio, no, perché era già sposato, e quindi comincia a governare. Perché questo? Ma perché in questo momento la filiera politica sul territorio europeo ce l'avevano le comunità cristiane, erano le uniche comunità organizzate, quindi il vescovo di Roma avrebbe potuto far filtrare dei messaggi, no? Per governare, no? In modo unitario un grande territorio che era stato quello dell'impero romano, che come sapete era caduto dopo la caduta cosiddetta dell'impero romano d'Occidente. E il programma politico è molto concreto, il programma politico di Gregorio è basato su un ragionamento sintetico a priori. Vogliamo rimettere in ordine le cose? Beh, cominciamo da dare ordine alla nostra giornata. Quindi abbiamo bisogno di una giornata che preveda 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, per riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé, degli altri, per divertirsi un po', e 8 ore per riposare. Guardate, ha funzionato con il sistema delle abbazie, questo sistema, no? E attuato concretamente, quindi ha risollevato le sorti dell'Europa dopo la cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente, provocando quella che si chiama la rinascita gregoriana. Poi purtroppo è arrivato il feudalesimo e è cominciato uno scontro che abbiamo visto insieme alle badesse, la consorteria delle badesse, il De Garda di Bingen, no? Ricordate, quindi uno scontro in cui sono le donne soprattutto protagoniste di questi valori. E guardate, sul benedetto progetto politico gregoriano bisognerebbe promuovere una riflessione universale oggi, se ne sarebbe bisogno. Forse tutti gradiremmo una giornata di 4 ore per lavorare con le mani, 4 ore per studiare, 4 ore per riflettere, per pregare, per meditare, 4 ore per prendersi cura di noi, degli altri. E ora, come tradizione, noi ricordiamo solo un frammento di ciò che scrive Papa Gregorio Anicio nei suoi dialoghi. Guardate, per noi basta questo frammento, perché adesso lo possiamo dire, perché di solito è un frammento celebrativo che abbiamo usato in tutti questi anni. O questa sera possiamo dire che è un frammento sintetico a priori. Scrive Gregorio Magno, Gregorio Anicio: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. Vedete, non porta, è benedetto che parla suo nome, ma non va nella metafisica, rimane, non va nel trascendente, ma sta nel trascendentale. Chi studia comincia a risorgere. Sto commentando a nome di Kant questo. E allora, di conseguenza, studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza, da coltivare per rivendicare il nostro diritto dovere all'apprendimento permanente. Studiare e cominciare a risorgere, perché lo studio è cura. Lo studio è cura perché stimola il sistema immunitario, rinfranca, ritempra lo spirito, rendendoci consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, il viaggio continua, ci ritroviamo venerdì 12 aprile, ricordatevelo perché passa un po' di tempo, mettete, appiccicate, abbiamo parlato del frigorifero, appiccicate il calendario al frigorifero come si faceva un tempo per il giorno in cui lavano le strade. E allora, per concludere questo rituale, anche quest'anno, il 40° anno di questa esperienza, scenda su di noi l'augurio di una buona Pasqua di studio, e quindi fate russolare l'uovo, secondo tradizione. Auguri, arrivederci.